Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, devo ammettere di essere rimasto perplesso nel sentire nei giorni scorsi una delle più grandi voci italiane tessere le lodi in versi di una compagnia telefonica. Ma volenti o nolenti, bisogna riconoscere che spesso le pubblicità hanno dato una grossa mano agli artisti e alle canzoni. Ad esempio, tutte le volte che, vedendo uno spot, ci siamo chiesti:
Ma questa dove l'ho sentita?
Musicology.
Musica che ha fatto la storia.
Ebbene sì, per molti è stata la sorpresa scoprire che Mina, protagonista già in passato di altri spot televisivi, più di uno per la verità, aveva dedicato un'intera canzone alla TIM, Telecom Italia Mobile. Forse qualcuno è rimasto perplesso, anzi a leggere anche i commenti in giro, più di uno è rimasto assolutamente interdetto. Questo ovviamente nulla toglie a tutta la carriera passata di Mina, che è costellata di cose spettacolari. Però dobbiamo, nostro malgrado, ammettere che il matrimonio tra canzoni e pubblicità funziona soprattutto in Italia da tempo e funziona molto bene. Potremmo ricordare tutti i caroselli, tutte le canzoni diventate tormentoni grazie appunto a queste prime forme di spot. Forse tutti ricordiamo il testo del Merendero, nato appunto in un carosello. E quindi abbiamo deciso di ricordare tutte le volte in cui una canzone ha marchiato in maniera indelebile uno spot. E perché no, i momenti in cui uno spot ha marchiato in maniera indelebile una canzone.
Al punto da rimanere ancora vivi nella nostra memoria. Partiamo quindi facendo un balzo nel tempo di una trentina d'anni. Approdiamo nel 1989, quando i televisori, allora ancora a tubo catodico e a volte anche in bianco e nero, proponevano lo spot di Ajax. Pulito sì, fatica no. Qualcuno potrebbe già aver colto il riferimento e addirittura aver cantato queste parole, perché lo spot riprendeva l'estratto della banera della Carmen di Bizet. Con tanto di coreografia a seguito e di una vera e propria compagnia che cantava le parole pulito sì, fatica no, lanciando in aria i secchi.
Praticamente prendevano una delle più grandi opere liriche mai scritte, lo trasformavano in una sottospecie di musical in cui tutti ballavano, lanciavano le scope e cantavano testi, diciamo, pregnanti, ecco.
Sì, decisamente lontani dall'opera di Bizet, al punto da far inorridire all'epoca e forse ancora tuttora parte del pubblico per aver in qualche modo oltraggiato un'opera così famosa.
Comunque, volenti o nolenti, ad oggi, quando sentite la Carmen di Bizet, siete obbligati a canticchiare almeno nella testa
pulito sì, fatica no. Nonostante l'orrore di qualcuno, lo spot in realtà fu trasmesso per anni e anni, almeno fino a buona parte degli anni 90, e declinato in varie forme, sempre riprendendo l'estratto della banera. E in qualche modo la musica rivista di Bizet ha contribuito a lasciare un segno forte e indelebile nella memoria di molti, di quelli che sono cresciuti negli anni 90 o che erano adulti negli anni 90, e sì, ha contribuito al successo del marchio.
Quello che mi spiace per Bizet è che non solo si è visto devastare la sua opera, ma non ha neanche potuto godere dei diritti d'autore col quale si sarebbe probabilmente comprato uno yacht da 25 metri.
Sottolineiamo però il lavoro fatto nella registrazione e nella costruzione proprio dello spot, che sembra quasi essere un estratto teatrale, lontano, sì, sottolineiamolo, dalla Carmen di Bizet, però è come se fosse un musical che rispetta in toto il sentiment, l'aria che si respirava negli anni 90, quell'aria di spensieratezza che in qualche modo manca un po' a tutti.
Negli anni 90 sembrava che tutto dovesse andare bene. E non è stato così. Facciamo un salto in avanti e arriviamo nel 1997 e torniamo a parlare della TIM, il cui rapporto con le canzoni dei propri spot è sempre stato molto stretto, a partire proprio da questa pubblicità, la cui musica era cantata da Bocelli ed è la celeberrima "Con te partirò". Il dettaglio curioso è che in realtà la canzone venne presentata due anni prima, nel 1995, a Sanremo. Era la seconda volta che Bocelli si presentava a Sanremo, era andato l'anno prima tra le nuove proposte con "Il mare calmo della sera" e si era presentato poi l'anno successivo tra i Big con appunto "Con te partirò". La canzone, come a volte accade sul palco dell'Ariston, viene completamente ignorata o quasi, fino a che la TIM non decide di prenderla come colonna sonora dello spot. E qui il successo esplode. Ed è un classico caso in cui è la pubblicità a fare la fortuna della canzone e non viceversa. Diciamo che forse Bocelli non sarebbe quello che è senza questa pubblicità targata 1997. Ora possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo su Bocelli, sappiamo che è artista dalle capacità vocali tutt'altro che indiscusse. Resta però uno dei grandi interpreti degli ultimi anni della canzone italiana. "Con te partirò" avrà poi in seguito rifacimenti, anche una versione in inglese, duetti e quant'altro. Sempre tutto nato, vogliamo ricordarlo, dal fatto che la TIM scelse questa canzone per una pubblicità.
Facciamo un piccolo balzo indietro, ma rimaniamo comunque negli anni 90. Nel 1995 la Levis sceglie uno dei brani di maggior successo di Shaggy, all'epoca all'apice della sua carriera, "Bombastic", che fa da sfondo a uno spot diventato leggendario per il marchio, realizzato in stop motion. Per intenderci, la tecnica utilizzata anche per cartoni come Pingu, Ocean the Ship. Ad accompagnare lo spot è "Bombastic". La storia praticamente narra di un macho in motocicletta che raggiunge una donna in difficoltà, che urla verso la strada perché il suo palazzo sta andando a fuoco. Il macho la porta in salvo utilizzando proprio i Levis per fare ziplining e portarla al sicuro. Inutile dire che il macho, come nella maggior parte delle storie anni 90, riesce a conquistare la signora.
"Bombastic" era stato un successo clamoroso all'epoca. Shaggy era venuto fuori con questa canzone praticamente dal nulla, che mischiava reggae e sonorità più contemporanee in un miscuglio che dobbiamo ammettere fosse molto accattivante. Alla 30ª volta che la si sentiva in una giornata risultava un po' odiosa, però nel complesso bisogna dire che la formula aveva una sua efficacia.
Anche ripetere insistentemente "Mr. Lova Lova", che in Italia ha fatto nascere anche diverse parodie che rimandano anche al mondo alimentare. Però effettivamente fu uno dei brani di maggior successo dell'artista, che diciamo iniziò ad arrivare alla ribalta internazionale dal 92 in poi.
E ricordiamoci che in Italia nessuno aveva la più pallida idea di cosa volesse dire "bombastic", che non era certo una parola che insegnavano a lezioni di inglese alle medie. Oggi invece è una parola utilizzata comunemente anche in Italia, proprio grazie alla canzone di Shaggy e forse anche allo spot della Levi's.
Sintetizza anche un po' quelli che sono stati i testi dell'artista di lì in avanti. E con questo mi fermo.
E se in apertura di puntata abbiamo parlato di uno spot che ha scioccato il pubblico dei melomani, adesso parliamo di uno spot che ha scioccato il pubblico dei rockettari. Correva l'anno 2013, il pubblico di tutta Italia accendeva in orari diversi ovviamente la televisione e prima o poi si imbatteva in una pubblicità che prendeva le mosse con un riff impossibile da dimenticare. Chi aveva già sentito il pezzo lo riconosce immediatamente, la canzone Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, e lo spot era di Dior. Perché lo scandalo? Beh, perché insomma i Led Zeppelin risiedono nell'Olimpo della musica un po' come anche Bizet. Vederli utilizzare nello spot di un profumo è una cosa che non va giù a diversi.
Un matrimonio impensabile.
Una delle cose più significative è che lo spot in realtà non riprende il ritornello della canzone, ma riprende il riff iniziale, e questa è una caratteristica dei Led Zeppelin in particolare, ma di buona parte della musica fino agli anni Ottanta. Cioè la parte più memorizzabile della canzone era l'inizio. Era il riff, era quel pezzo che dava il marchio a tutto il brano. Dei Led Zeppelin possiamo ricordare Whole Lotta Love, ma anche Rock and Roll, un attacco di batteria che tutti ricordano immediatamente. Mentre invece verrebbe da pensare che in questo momento, con la produzione musicale attuale, la parte più importante della canzone sia comunque il ritornello.
E dopo Dior e i Led Zeppelin tornerei al machismo degli anni 90, perché sì, c'era tanto machismo nella pubblicità. Come nel caso del prossimo spot, quello della Coca-Cola Light, che molti o molte ricorderanno per quel bell'imbusto che si toglieva la maglietta mentre delle giovani impiegate lo guardavano dalla finestra. A fare da sfondo alla scena, I Want to Make Love to You di Etta James. Brano più esplicito non poteva essere trovato. Un pezzo che per dovere di cronaca è un classico del blues, scritto nel 1954 da Muddy Waters e poi portato al successo nella versione di Etta James.
È uno dei primi casi in cui il testo della canzone in inglese si sposa perfettamente con quello che accade nello spot, come se i pubblicitari dessero per scontato che il pubblico è in grado di comprendere la lingua inglese. La cosa non era assolutamente scontata fino a quel momento.
E anzi, in Italia divenne un vero e proprio cult, appunto anche da essere così citato nel gergo amicale e in qualche modo anche ripreso, parodiato, citato tra amici.
E cantato con le parole esattamente giuste, molto diversamente da quanto accadeva solo pochi anni prima in Non ci resta che piangere, quando Massimo Troisi cantava Yesterday na 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 far away, perché una volta le canzoni in inglese si cantavano così.
Anche le sigle, vorrei dire, ricorderei Dawson Creek con I Know One Way, e tutt'oggi sfido chiunque a citare le parole esatte della sigla.
Adriano Celentano ci aveva costruito un'intera canzone sopra la deformazione della lingua inglese, che era la leggendaria e storica Prison Call in Nancy Nanciusel.
E per inciso ci sono anche cantautori che ammettono spesso di aver scritto brani partendo da un fake English, I Wanna Gun, per poi arrivare alle parole in italiano. Quindi a volte può essere anche un mezzo che aiuta poi all'espressione dell'artista.
Del resto, quante volte è successo che uno ascolta una canzone in inglese, gli piace tantissimo, poi legge il testo e scopre che dice una marea di stupidaggini o che il testo fa veramente schifo? A questo punto è meglio I'm Blue da Buddy da Budaba.
E restando ancora nel 95, c'è stato un altro spot passato alla storia, diventato cult per la musica, che è quello dell'Opel Astra. Ad accompagnare le immagini della clip è infatti Porn Sleepy degli Underworld, brano apparso anche nel film cult Trainspotting. Lo spot è un misto di forza, controllo, sintetizzata dall'auto, dall'Opel Astra e da Paolo Maldini, che si vede palleggiare sulle note degli Underworld.
Volevamo poi ricordare un'altra canzone che è un classico esempio di "ma questa dove l'ho sentita?". Nel 2014 Zurich Assicurazioni manda in onda uno spot accompagnato dalle note di Love Hurts. Dunque, la canzone era stata portata al successo nel 1975 dai proto-metallari Nazareth nell'album Air of the Dog. I Nazareth avevano praticamente trasformato in una power ballad in realtà un pezzo degli Everly Brothers uscito ben 15 anni prima, nel 1960. Uno di quei grandi successi finiti nel dimenticatoio, che forse in molti conoscevano ma non in tanti si ricordavano, che poi viene recuperato grazie a uno spot televisivo a cui va dato comunque merito di aver recuperato un grandissimo pezzo strappalacrime. E bisogna sottolineare che in questa pubblicità, a mio parere, la musica si sposava in maniera meravigliosa con le immagini. E sul connubio tra immagini e musica bisogna dire che le pubblicità hanno spesso molto da insegnare anche ad altri tipi di produzioni più blasonate.
Altro momento cult della pubblicità anni 90 è la messa in onda dello spot Renault Clio del 1999. Nello spot si vede un uomo in un locale canticchiare un motivetto che fa tirappa. A qualcuno sarà sicuramente venuto in mente qualche cosa. Il motivetto cantato dall'uomo altro non è se non il ritornello di Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, brano di James Brown del 1970. Nello spot si vede l'uomo uscire alla stessa ora ogni giorno e veder sfrecciare davanti a sé un'auto con alcuni ragazzi. Ogni giorno questi ragazzi passano davanti al suo locale ascoltando proprio Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Da qui il motivetto travisato dell'uomo, che altro non è che Get Up. Lo spot divenne assolutamente un cult negli anni 90, al punto che chiunque per strada o alla vista di una Renault Clio gridava Get Up!
Era geniale perché la musica rientrava al 100% nella narrazione, era una micro storia raccontata in maniera estremamente efficace in soli 30 secondi che ruotava tutto intorno a una sottospecie di giallo da risolvere, perché iniziava con questo uomo che diceva "Ghiroppa" e nessuno degli spettatori capiva a che cosa si stesse riferendo, per poi scoprire alla fine che null'altro era se non una canzone che conoscevamo tutti benissimo.
E al punto da trasformare nell'immaginario collettivo le parole di Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.
E come ultima trattiamo invece di uno spot piuttosto recente e ancora in programmazione in questi giorni, risale a 2 anni fa, al 2019, ed è la pubblicità del pomodoro Mutti, dove viene usata una tecnica a cui si fa ricorso talvolta, cioè quello di prendere un motivetto noto, trasformarne le parole e renderlo qualcosa di nuovo, coerente con il messaggio pubblicitario. Il problema è che in questo caso diventa difficile capire a quale canzone si faccia riferimento. Nel senso che il motivetto è nelle orecchie di tutti, probabilmente, ma non sempre per lo stesso motivo. Procedendo storicamente, il motivetto che cantano i protagonisti della pubblicità in questione risale al 1942, lo cantava il leggendario Natalino Otto e portava il titolo di Mamma mi ci vuole la fidanzata. Però forse a qualcuno sarà venuto in mente lo sketch di Renato Rascel, eseguito per la prima volta nel 1953, dove il geniale comico romano interpretava il corazziere. La comicità nasceva dal fatto che Rascel era notoriamente piccolino di statura e il fatto che venisse arruolato nel corpo dei corazzieri, che sono notoriamente alti, generava l'inizio dell'effetto comico straniante, come al solito, per Renato Rascel. Ma a qualcun altro avrà ricordato una canzone degli Articolo 31, datata 1998, che si intitolava La fidanzata, e altro non era se non un ricampionamento di Mamma mi ci vuole la fidanzata, appunto il pezzo storico di Natalino Otto, che poi veniva reinserito con una strofa rappata, poi ricostruito, rielaborato e anche leggermente modificato a livello di significato. Un insolito caso di putpurri di canzoni dove in realtà tirare le fila diventa particolarmente complicato.
Ci sono poi canzoni pubblicitarie diventate dei veri e propri cult, ideate dal marchio che in realtà intendono pubblicizzare. Pensiamo per esempio alla scelta Tassoni o a Saratoga. Chi non ricorda Saratoga, il silicone sigillante? Oppure quante cose al mondo puoi fare, costruire, inventare, ma trova un minuto per me.
È un po' la stessa cosa che è successa con il piccolo jingle dell'Amaro Montenegro, quelle poche note che precedevano la voce che diceva Amaro Montenegro sapore vero. Poche note che sono diventate sinonimo di impresa impossibile portata a termine. Quasi un meme audio, ecco.
Dei meme ancora prima del tempo dei meme. Antesignani dei meme.
E sperando di avervi ricordato qualche canzone spersa nei meandri della memoria o di avervi rivelato qualche retroscena che non conoscevate,
e vi invitiamo nel caso a segnalarci qualcosa che ci è sfuggito o qualche brano che vi ricordate con particolare affetto, magari sui nostri social,
vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao.